Stadio Aperto.
18:36 minuti, torniamo in diretta, Stadio Aperto, TMV Radio, Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini, salutiamo Raimondo De Magistris, ciao Rai.
Ciao Francesco, ciao Nick, buonasera.
Ciao, ciao.
E ritroviamo con grande piacere Beppe Bergomi ai nostri microfoni. Ciao Beppe, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, ciao,
ciao Beppe.
Ciao a tutti.
Parto da un tema, Beppe, inevitabile, insomma, avrei voluto cominciare chiedendoti, insomma, nel decennale del triplete anche qualcosa di positivo in questo senso, ma devo necessariamente partire da un tuo ricordo di Gigi Simoni.
No, no, figurati, sono felice di parlare di Gigi, dalle due che sto parlando di lui, mi stanno chiamando tutti, perché, vabbè, io me lo porterò sempre nel cuore. Ho avuto tanti allenatori, ma Gigi è speciale. Perché vi racconto questo, la prima volta che mi ha parlato mi ha detto: Beppe, per me siete tutti uguali. Io avevo 34 anni, quasi 30, andavo per i 35, e mi ha detto: chi merita gioca, quello è il campo. E sai, perché tante volte quando arrivano allenatori nuovi gli raccontano chissà delle favole, delle situazioni strane. Quindi mi ha dato la fiducia e mi ha portato poi a vincere una Coppa UEFA, ad arrivare secondo in campionato e ad andare a fare il mio quarto mondiale. Quindi ce l'avrò sempre nel cuore per come ha gestito quella squadra, perché era una persona speciale, non è retorica, credetemi, ed era un bel esempio. E gli esempi alla fine ci mancano, e lui lo era, quindi ci mancherà ancora di più.
Un signore e un gentiluomo, no? Possiamo definirlo anche così, che dici? Oltre che un grande allenatore, sì.
No, guarda, sì, ti dico questo, guarda, Ciccio Colonna, che quando è arrivato mi ha detto: guarda che non pensare che sia uno tenero, Poi io questo lato suo, diciamo così, che mi voleva far capire Ciccio Colonna, non l'ho mai visto. L'ho sempre visto pacato, anche nel suo modo di parlare con i ragazzi, alla squadra, nel gestire l'allenamento, forse anche perché non gli abbiamo mai dato adito. Quello era veramente un bel gruppo, perché poi si vinceva sempre, insomma la striscia è stata molto lunga e quindi è potuto intervenire poco sotto l'aspetto dei comportamenti o dei risultati, però ripeto, ha saputo gestire un gruppo di grandi campioni, e poi aveva un giocatore davanti che era Ronaldo, che era, secondo me, paragonabile ai Maradona, ai Messi di quegli anni, perché quell'anno lì fece veramente delle cose uniche.
Raimondo?
Sì, nella giornata di oggi, poi che stiamo parlando inevitabilmente di due grandi allenatori dell'Inter per motivi evidentemente diversi, Simoni e Mourinho, gli ultimi allenatori che hanno vinto delle coppe europee con l'Inter, però mi sembrano allenatori completamente diversi. Ecco, ti chiedo, Beppe, quale può essere magari il punto in comune, oltre all'Inter, tra questi due tecnici?
No, è la storia dell'Inter che li lega, perché poi se tu vai a vedere, oggi leggevo l'intervista di Mourinho, dice che hanno ancora la chat, che si ritrovano, sono tutti lì, dall'autista perfino, quindi fatti capire che gruppo era. E il nostro, è bastata la notizia di Gigi che si è scatenato 80 anni e ci siamo ritrovati tutti e siamo pronti per andare, adesso ci diranno le notizie precise, quando faranno il funerale. E allora, perché la storia dell'Inter è questa, che magari hai anche delle cadute rovinose, però ti rialzi sempre e poi ottieni dei risultati incredibili, dall'Inter dei record, la grande Inter, il triplete. E questo che è comune, il carattere e il DNA di questa squadra. E questi allenatori, anche con caratteristiche diverse, hanno saputo ottenere dei risultati. E l'Inter di Simoni, che ha vinto molto meno di quella di Mourinho, di quell'epoca, però è rimasta nel cuore. Forse anche appunto per quella non vittoria in campionato, non voglio aprire polemiche, che non siamo riusciti a portare a casa, è entrata nel cuore dei tifosi, e poi forse anche perché c'era Ronaldo, oltre a Gigi Simoni.
Beppe, ti riporto un attimo sull'attualità, poi avrò modo di parlare della Serie A, del protocollo, però vorrei un tuo parere anche sulla situazione della troppo spesso dimenticata Serie C, che aveva espresso un parere in assemblea, poi si è ritrovato questo parere, diciamo così, succube di un dietrofront all'interno del Consiglio federale, potrebbe ritrovarsi costretta a ripartire. Io vorrei un po' una tua sintesi sulla situazione adesso della terza serie italiana.
Ma guarda, è una categoria che sono molto legato, nel senso che conosco varie realtà, da quella dell'Arezzo, che banalmente ci gioca il fidanzato di mia figlia, dove il Como, dove è stato il mio ultimo anno da allenatore a livello professionistico con i ragazzi, e quindi conosco bene quella realtà. E pensa che io il giorno che c'è stato l'ultimo giorno di campionato, l'8 di marzo, sono andato a vedere al mattino l'allenamento del Como, perché dovevano fare un recupero al martedì e mercoledì, poi saltò tutto. E pensare adesso, da quello che mi dicono, no, e pensare ai protocolli che volevano portare avanti con quella rigidità in Lega Pro, mi sembrava veramente difficile poter ripartire, e avevano preso una decisione. Non so cosa dirti, ti dico la verità, sarei anche in difficoltà a dare una risposta e capire che protocollo riescono a portare avanti in una situazione completamente diversa, perché in Serie A hai dei mezzi economici in una determinata maniera e a scendere sicuramente vai più in difficoltà, quindi mi sembra anche rischioso far partire un campionato di Lega Pro.
Assolutamente, anche perché poi ci sono un sacco di problematiche. Invece per quanto riguarda la Serie A, ti convince l'ipotesi che in caso di sospensione ci possa essere il playoff o il playout? Io ti dico la mia, io per niente, non sono per niente convinto, però voglio sapere la tua idea, Beppe. Sì.
No, assolutamente no. Allora, a parte che parti con un regolamento e poi non puoi finire con un altro. Sì. E perché poi io allevo settori giovanili e i playoff qui si fanno sempre. Ma quando tu hai più di 8 punti di svantaggio, quella squadra viene eliminata. E qui i playoff chi le fa? Cioè, in questo momento, se io devo pensare che la Juventus debba giocare con l'ottava in classifica, che ci sono 30 punti di differenza, non è corretto. Perché basta una partita per mandarti fuori e farti perdere un campionato. Quindi il playoff non è giusto. Se voglio pensarlo così, posso pensare alle prime tre. Perché tra Lazio e Juventus c'è un punto e l'Inter, se vince il recupero, è a 6. Sì. E allora ci può anche stare, però tutto il resto o lo fai per il campionato, lo fai per l'Europa League, lo fai per la retrocessione, ma ci deve essere veramente una differenza di punti minima, sì, quindi per premiare quelle squadre che sono vicine.
E poi la domanda, Beppe,
l'ultima ratio quella.
E poi la domanda, Beppe, facendo come dici te, no, dividendo diciamo in parti la classifica, siamo poi sicuri che si fanno meno partite rispetto alle 12 rimanenti di campionato? Perché non è detto, capito? Bisogna vedere anche che tipo di struttura poi di format fai.
No, è difficilissimo da sfruttare. Io sarei per partire e cercare di finire questo campionato nella maniera giusta. Quindi è la soluzione migliore, sempre rispettando tutti i parametri, e questi parametri che, secondo me, il protocollo nostro era troppo rigido, ma giustamente da quello che hanno detto l'avevano formulato ai tempi dove c'era veramente la crisi profonda, e adesso secondo me si può vedere di fare in una maniera diversa e cercare di ripartire. Abbiamo davanti un esempio come la Germania.
Sì. Raimondo?
Beppe, cosa deve fare Antonio Conte a tuo avviso per entrare nel cuore dei tifosi dell'Inter come hanno fatto Gigi Simoni e José Mourinho? E poi ti chiedo, paragonando questa squadra a quelle due squadre, quella del triplete, quella della Coppa UEFA di Gigi Simoni, dove la collochi questa Inter?
Allora, prima di tutto Antonio già i cori se li prende dai tifosi con la curva nord, e già quello, credimi, è importante. Poi tu entri nel cuore attraverso le vittorie o i comportamenti, e Antonio da questo punto di vista ha dato subito un'identità, un animo, un gioco a questa squadra, ed è una squadra che in questo momento è inferiore a quelle due che tu hai nominato. Sicuramente, vabbè, quella del triplete lasciamo stare, quella è una squadra straordinaria, ma anche quella dove c'ero io con Gigi Simoni 97-98, no? Abbiamo parlato prima di Ronaldo, Marta, sì, Morano, Giorgaref, Moriero, Simeone, Aaron Winter, sì, Zelias, cioè Zanetti, cioè c'era del materiale, capito? Quindi Pagliuca in porta, e non nomino la difesa perché a nomi forse era il reparto dove c'era meno talento, ma c'era una compattezza, perché quella squadra giocava di difesa e sfruttava, doveva lasciare spazio a Ronaldo e quei giocatori per crearselo, per andare a far gol. Quindi l'idea tattica di Gigi era quella di Gigi Simoni, e secondo me l'aveva studiata bene. Questa invece è una squadra che è in crescita, che deve ancora migliorare, ecco, sicuramente, quindi dobbiamo aspettare di vedere come finisce questo campionato e cosa farà il prossimo.
Ci sono ovviamente, Beppe, delle situazioni che esulano dal controllo o dalle decisioni in sé per sé del mondo del calcio, però provando a finire la stagione e quindi dando per insomma appurato un inizio da qui a poco meno di un mese e comunque un diverso numero di gare da disputare, la certezza, direi, più che il rischio, è quello di andare ad intaccare profondamente anche sulla prossima stagione, costringere la Serie A a comprimere le 38 giornate del prossimo campionato e mettere un po' a rischio anche l'europeo del 2021. Ti chiedo sinceramente, ne vale veramente la pena fare così pur di finire a tutti i costi questo campionato?
Qui guarda, ci sono delle versioni contrastanti, nel senso, io da quello che ho intuito non tutte le squadre della Serie A erano pronte a ripartire. Ci sono squadre che effettivamente magari volevano smettere, altre che invece erano subito pronte e volevano giocare questo campionato il prima possibile. Io penso che per quello che stavamo vedendo, per motivi di classifica un po' da tutte le parti, secondo me molto belli, interessanti, se c'è la possibilità è giusto finirlo. Ma lo dico con difficoltà, perché io sono stato un positivo e non ho sofferto tantissimo, però la mia sofferenza l'ho portata, adesso sono negativo e tutto quanto, sto molto bene. E quindi tante volte chi ha avuto vicino a sé delle situazioni particolari ha una sensibilità diversa, e tante volte anche non si tiene in considerazione l'aspetto psicologico dei giocatori, che banalmente tante volte si parla, ma sono giocatori, guadagnano tanto anche se vanno in ritiro oppure se vanno a contatto. Invece anche loro, secondo me, devono essere tenuti in considerazione. Però io penso che a rischio zero non si poteva fare nulla, quindi qualche rischio dobbiamo prendercelo, e sono per cercare di finire il campionato.
Chiaro, tra l'altro io sono un grande amante della Champions League, è una manifestazione bellissima, e quest'anno ovviamente comincerà dopo il termine dei campionati, no? La parte finale. E ti chiedo, Beppe, come sarà, come potremo vedere queste squadre? Perché siamo a dei casi, no, estremi l'uno dall'altro, perché Paris Saint-Germain e Lione praticamente hanno finito di giocare a fine febbraio, esatto. e mai potranno fare una partita forse interna fra di loro, ma arriveranno senza impegni ufficiali, cioè voglio dire, non hanno questa possibilità. Alcuni campionati, magari la Germania rischia di finire molto prima rispetto all'Inghilterra, alla Spagna e l'Italia. Come vedi, ecco, questo epilogo della Champions League e anche dell'Europa League? Ovviamente.
Non essendoci una casistica anche adesso come riprende, non so, in campionato banalmente che tipo di volume di fare di lavoro, chi riprenderà meglio, è tutto difficile, perché c'è stata una situazione veramente anomala, e quindi è difficile di gestire e pensare cosa potrà succedere, chi potrà avere dei vantaggi e degli svantaggi. Seguo il tuo discorso e lo sposo perfettamente, insomma, le francesi in una maniera, le altre finiscono prima, le altre dopo. Non lo so, ti dico la verità, però è talmente bella la Champions che vedere quelle partite e pensare di vedere l'Atalanta nei quarti di finale, che ci ha dato quella gioia, io l'ho commentato, e commentare l'Atalanta e vederla giocare è uno splendore, quindi godiamocela così come ce la troveremo. E mi dico sempre, una persona che mi dice sempre, gioca il campo come lo trovi, e così sarà, e certo. Ci cercherà di adattarsi.
Certo.
Raimondo.
Beppe, da ex giocatore, da ex capitano, a tuo avviso, o qualora si dovesse riprendere, cosa condizionerà di più le partite? Il fatto che si giocherà a luglio-agosto, magari anche alle 16:30, il fatto che si giocherà senza pubblico, il fatto che i giocatori si ritroveranno a giocare dopo due mesi e mezzo in cui in pratica non si sono mai allenati, e quindi torneranno in campo con una condizione fisica che sarà inevitabilmente precaria.
Sì, però il tempo ce l'hanno per mettersi a posto, perché sono dei professionisti, avranno lavorato anche a casa, certo non è la stessa cosa. Penso banalmente ai portieri, che non vanno a terra da un sacco di tempo, ed è un ruolo che sappiamo molto delicato. Quindi è difficile da capire, sicuramente vedendo anche le prime partite tedesche senza pubblico, con tutto il bene, perché le trasmette Sky, una sì decente, le altre veramente seguirle diventa ancora più difficile, perché tu vedi che c'è poco ritmo, c'è poca intensità, i contrasti sì ci sono, però non lo so, ma banalmente anche la piccola protesta o l'intervento un po' più deciso non c'è quasi mai. Vedremo cosa succederà qui da noi, ecco. Però ripeto, come penso che
anche lo stesso fattore campo mi sembra sia stato annullato. Di fatto il solo Borussia Dortmund ha vinto tra le squadre in casa, cosa che non capita quasi mai in una giornata di campionato con i tifosi.
No, di fatto senza pubblico è condizionante. Penso sempre che chi gioca in casa ha i suoi riferimenti, quindi un piccolo vantaggio dovrebbe averlo sempre. E poi ci sono certi giocatori che soffrono magari il pubblico e quindi possono avere anche dei vantaggi, no? Perché banalmente, sai, giocare davanti a 80.000 persone ti crea quelle farfalle nello stomaco, quel tipo di tensione che magari qualcuno alcuni giocatori soffrono, perché io ho visto tanti giocatori che in allenamento erano straordinari, poi la partita la soffrirono parecchio, ecco, quindi claro, ci sono anche queste variabili che vanno tenute in considerazione.
Beppe, un'analisi anche per il calcio del domani, cioè che esula un po' dal tema si riprende o non si riprende. Io personalmente, e molto spesso anche con Nicolò, confrontandoci anche con tanti altri ospiti, abbiamo un po' espresso i dubbi anche su che tipo di competitività economica, finanziaria, tecnica troveremo nel campionato del domani. L'impressione, ma magari siamo liberissimi ovviamente di sbagliarci, è che ci sia molta preoccupazione sul riprendere e sul come riprendere, ma anche un po' di disattenzione allo stesso tempo sul provare a salvaguardare la sostenibilità del sistema. Io non so se stai percependo anche tu questo o non sei d'accordo.
Ma così dovrebbe essere, perché nei momenti di crisi è il momento su cui si può ripartire. E io dico sempre una cosa, che il nostro mondo, no, ma anche a livello politico, generale dell'Italia, insomma la burocrazia tante volte ci frena su cercare di avanzare velocemente. Però se vogliamo fare le cose, il ponte Morandi l'abbiamo tirato su velocemente con i commissari, quindi possiamo pensare di poter fare alcune riforme, di poter tentare di sistemare determinati bilanci, di non appoggiarsi sempre solo sulle plusvalenze, cioè fare un certo tipo di discorso si potrebbe fare, e questo secondo me lo fai nei momenti di crisi. Nei momenti di crisi è il momento che tu puoi svoltare, e quindi io mi fermo qui perché non voglio addentrarmi in questo tipo di argomento, ma sarebbe anche il momento di poter tentare di riformare il nostro calcio.
Giusto. Beppe, io ci riporto su una cosa abbastanza simpatica e curiosa che è accaduta proprio con la Bundesliga, perché abbiamo visto scene, no, di giocatori che segnano, tipo Haaland, che rimane separato, no, col gomito, magari si avvicina ai compagni, e poi delle trattenute come al solito all'interno dell'area di rigore, dove la vicinanza, direi che siamo sotto i 10 centimetri, ecco. È un po' curioso anche questo, no? Voglio dire.
È molto curioso, sì. È un po' incongruente sicuramente, però accettiamolo, sì. Nel senso che sappiamo che è uno sport di contatto, e quando c'è un gol accettiamo questo tipo di esultanza, che è anche carina, ecco, nel vederla, però è incongruente rispetto a tutto il discorso che stiamo facendo, questo è vero.
Sì. Raimondo?
No, io ho un'ultima curiosità sull'Atalanta, che Beppe ha seguito spesso anche nei gironi di Champions, in questa cavalcata con Gasperini. A tuo avviso l'eccezionalità di questa Champions League, se ripartirà ad agosto, magari con un format di gare anche ridotte, gara secca in semifinale, anche quarti di finale, può favorire la squadra di Gasperini, che finora nella gara secca ha dimostrato davvero di potersela giocare con chiunque?
In questo momento se la può giocare sia in gara secca che in gara doppia, perché hanno preso consapevolezza che ci possono stare con questi grandi. Poi certo ci sono degli ostacoli incredibili, perché io l'ho commentato anche con Manchester City quando ha preso 5 gol, perché le qualità tecniche, quando vuoi andare uno contro quelle squadre e il portiere ti fa il lancio di 50 metri sui piedi a Sterling, che è più veloce del tuo e non ha copertura, questi vanno in porta. Però la mentalità è quella giusta, è una mentalità europea, una mentalità che vuol fare la partita, ed è una squadra strutturata europea, grande fisicità in quasi tutti i ruoli, e poi la qualità di Papu Gomez e di Ilicic, che completano tutto il resto. Quindi penso che affrontare l'Atalanta sarà dura, però tornando a quello che dicevamo prima, come sarà l'Atalanta in quel momento lì della stagione? Perché se l'Atalanta la prendevi adesso con la preparazione, le squadre di Gasperini, ricordate, ma anche il Genoa di qualche anno fa, le ultime di campionato volava, e dava gol a tutti, quindi non è affrontarla in quel momento lì sarebbe stato difficile. Ad agosto, ragazzi, non vi so dire come sarà, però la squadra è forte.
Non c'è dubbio.
L'ultima domanda per me, Beppe, invece riguarda un po' anche quello che è accaduto a livello di dichiarazioni, visto che il calcio per forza di cose si è interrotto da quasi 3 mesi. Una dialettica in un momento in cui il paese faceva cazzotti con un nemico sconosciuto, con un nemico invisibile che ci ha fatto perdere la memoria di questo paese, visto soprattutto l'età media degli oltre 30.000 deceduti in Italia. A tuo avviso è stata una dialettica all'altezza della situazione da parte della Serie A, anche nel segno di quella coesione di cui parlavi prima, Beppe, cioè la sensazione di essersi dentro una crisi, ma proprio per questo avere anche la lucidità magari per costruire un calcio diverso?
Ma sai, alcune volte anch'io ho avuto l'impressione di forzature da parte di alcuni, sicuramente, di altri che invece tiravano indietro, perché allora banalmente pensavo che era una questione anche di classifica, quelle paure, quei timori che magari alcune società potevano avere, altri invece forzavano la mano e anche dipendeva dalle zone, cioè nel senso, noi che siamo in Lombardia ancora adesso percepiamo determinate cose. E io quando magari parlavo con i Di Canio o Marchegiani, che sono i miei colleghi, dicevano sì, noi qua siamo stati chiusi, abbiamo rispettato, però non percepiamo questa, quello che percepite voi al nord. Quindi anche in base a dove eri tu, quindi ti esprimevi in una determinata maniera. Quindi penso che da questo punto di vista si poteva sicuramente avere una dialettica migliore da parte di tutti.
Nick, poi salutiamo Peppe.
Un ricordo del 22 maggio 2010, la fotografia veloce, rapida della vittoria in Champions League dell'Inter, Beppe.
Come hanno detto oggi, era scontata. Non so come faccio a dirtelo. Nel senso, mondiale del 2006, tu capivi, che io in commento, che questa squadra Hook arrivava e vinceva. L'82, stessa cosa. Ci sono quelle annate dove tu quelle cose ti si incastrano bene e vai. E quindi l'Inter, che era formata da grandi campioni, da una grande squadra, che era molto matura e doveva centrare l'obiettivo in quell'anno, e l'ha centrato.
Beppe, grazie mille.
Grazie mille, Beppe.
Buon lavoro a tutti, ragazzi.
Ciao.
Grazie.